Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. Prima ancora che Dio creasse, egli aveva già in mente il peccato della futura umanità e il rimedio per salvarla. Appunto, il verbo Dio uomo crocifisso. La vittima sacrificale. Faccio seguito al mio precedente pensiero, numero 111. Tutti gli uomini peccano perché non hanno il timor di Dio. San Paolo aveva concluso nei versetti commentati nella precedente lezione, Romani 3. 9:20, che tutti gli uomini sono peccatori perché non hanno il timor di Dio. E lo Spirito Santo Valtortiano aveva ulteriormente ampliato ed approfondito questo concetto. Ora lo Spirito Santo, commentando i successivi versetti della lettera di San Paolo, si pone qui una serie di domande retoriche. Se tutti gli uomini sono peccatori davanti a Dio, e se dalla conoscenza della legge viene la coscienza del peccato, e quindi la colpa perché nessuno applica la legge correttamente, e ancora, se nessuno potrà essere perdonato davanti a Dio, attraverso le opere prescritte dalla legge. Chi si potrà mai salvare? E in che modo? E chi infine potrà meritare di appartenere al popolo di Dio se tutto il mondo, come appunto dice San Paolo, deve essere comunque ritenuto colpevole davanti a Dio? Queste parole dell'Apostolo, continua lo Spirito Santo, parrebbero distruggere la speranza che Dio ha dato agli uomini, perché esse fanno pensare all'inutilità di fare parte di coloro che seguono i dettami di Dio, cioè di coloro che vorrebbero essere il suo popolo, in quanto essi fanno sempre imperfettamente le opere della legge. Lo Spirito Santo dice però che le parole di Paolo non distruggono né la speranza di salvezza né la promessa di Dio, perché, come dice l'Apostolo, tutti quelli che credono in Dio sono salvati gratuitamente per grazia divina, in virtù della redenzione compiuta da Gesù Cristo. Per l'umanità imbarbarita dal peccato originale, Gesù Cristo, quale uomo Dio che ha accettato il sacrificio di croce, è come se avesse tracciato con il suo sangue divino una strada che dalla terra giunge in cielo, indicando, grazie ai suoi insegnamenti, nei 3 anni di predicazione attiva, la via e la verità per fare ottenere agli uomini la salvezza eterna. A questo punto, lo Spirito Santo fa una osservazione molto interessante. Egli spiega che, contrariamente agli uomini che vivono nel tempo, fra passato, presente e futuro, Dio vive fuori del tempo, in un eterno presente. Nel tempo di Dio, che non è tempo, la redenzione non ha dunque rappresentato un evento futuro. Nell'eterno presente di Dio, la redenzione mediante la vittima propiziatoria preordinata da Dio non si è realizzata al momento della morte in croce di Gesù, ma è stata pensata, anzi è stata tale fin dall'inizio, se così si può dire, di quell'eterno presente. Prima ancora che Dio creasse, egli aveva già in mente il peccato della futura umanità e il rimedio per salvarla. Appunto, il Verbo Dio uomo crocifisso, la vittima sacrificale. È un po' come dire, e qui sono io che aggiungo questo commento di mio, che Dio, pensando alla creazione, vedendo nel suo presente eterno il futuro peccato dell'uomo, avesse preordinato l'antidoto necessario alla sua salvezza, cioè il riscatto grazie al sacrificio di amore di un Dio. Poiché Dio, continua lo Spirito Santo, è amore infinito e sa anche attendere, egli ha sopportato i peccati e l'ingratitudine degli uomini riservandosi di fare conoscere la sua misericordia nel nostro tempo, al momento giusto, affinché si potessero salvare tutti coloro che, per conoscenze dottrinarie o luce spirituale, avessero creduto negli insegnamenti di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo invita a meditare bene su queste sue ultime parole. Cosa significa, infatti, che possono essere salvati tutti coloro che hanno creduto negli insegnamenti di Gesù Cristo per conoscenza dottrinaria o luce spirituale? Gli antichi ebrei ebbero la conoscenza dottrinaria delle leggi divine, ma credendosi gli unici destinati al cielo, essendo gli unici, grazie ai profeti, a conoscere l'esistenza e la legge del Dio vero, caddero nel peccato di orgoglio e superbia. Essi si considerarono comunque salvi, paghi della circoncisione fisica, senza pensare che era necessaria anche la circoncisione spirituale del proprio cuore. Essi pensarono che la gloria eterna spettasse loro per diritto e solo a loro, mentre invece il cielo è una conquista per tutti gli uomini. Conquista lunga, dura, ma anche certa per coloro che perseverano fino in fondo con la loro buona volontà. Questo è pure l'errore in cui incorrono anche molti cristiani cattolici moderni, i quali, superbi, finiscono per perdersi. Non è vero che solo un cattolico può salvarsi, perché Dio ha poteri infiniti, tra i quali quello di comunicare se stesso alle anime, cioè di ispirarle. Dio legge nel cuore degli uomini ed è felice di far conoscere se stesso a coloro che, pur senza le conoscenze dottrinali, anelano a conoscere meglio quel Dio ignoto che essi confusamente sentono che esiste e che vogliono accontentare. Allora Dio, nel suo amore misericordioso, si comunica loro, li ispira, li aiuta e fa loro dono della fede, anche se in un Dio ignoto che essi non conoscono. E questa fede viva è di aiuto e premio per il loro comportamento da giusti, in onore di quel Dio ignoto che essi cercano di conoscere. Costoro saranno una grandissima moltitudine, anche se pochi rispetto ai miliardi di uomini che sono vissuti durante la storia dell'umanità, perché lo stesso Dio che salva i circoncisi spirituali, credenti nel Dio vero, per mezzo della loro fede, salva, sempre attraverso la fede, gli incirconcisi, e cioè i pagani, che non lo conoscono, ma che a lui aspirano. Questa fede misteriosa è veramente un dono divino per coloro che sono di buona volontà e che senza avere conoscenza delle opere prescritte dalla legge le praticano spesso ancor meglio di quelli che le conoscono, per cui per essi la fede, come dice San Paolo, è ancor più valida della conoscenza della legge per salvare l'uomo. Infatti, conclude lo Spirito Santo, chi ha fede in un Dio ignoto che ama e premia per il bene compiuto in suo onore, possiede anche la speranza e conseguentemente la carità. Per tutto ciò, quando con il giudizio universale finirà la storia dell'umanità, coloro che non hanno avuto la possibilità di essere battezzati cristianamente con l'acqua per la remissione del peccato originale, si vedranno cancellata la macchia d'origine grazie ad un battesimo di fuoco, ossia, dice lo Spirito Santo, con la carità data a premio della loro carità. Lo Spirito Santo Valtortiano ci aveva prima invitato ad una profonda meditazione e, in effetti, egli ha chiarito il linguaggio in un certo senso criptico, caratteristico di questa epistola di San Paolo, illuminandola della luce della sapienza e conducendoci per mano dentro le sue pieghe più riposte. Non c'è dubbio che la misericordia di Dio appare qui in tutta la sua grandezza. Non esiste un Dio solo dei cristiani, ma esiste un Dio di tutti gli uomini. Non si salvano solo i cristiani, né tanto meno solo i cattolici, ma anche i non cristiani, essendo sufficiente che questi ultimi, pur ignorando le opere della legge, si comportino secondo la legge, avendo fede nel Dio ignoto che essi confusamente sanno esistere e che vogliono compiacere. Fede che è un dono che Dio concede loro per premio, cogliendo nel loro intimo la loro aspirazione al bene, ispirandoli poi direttamente a far sempre meglio, comportandosi sempre più da giusti. Essi, infatti, senza conoscere le opere prescritte dalla legge, le praticano ancor meglio di molti che le conoscono. Come Dio, per mezzo della loro fede, salva i circoncisi spirituali che credono nel vero Dio, così egli salva, sempre attraverso la fede, i pagani incirconcisi che non lo conoscono, ma a lui aspirano. Con un Dio così è impossibile davvero dannarsi, a meno che uno proprio non lo voglia. Non è dunque il Dio terribile dell'Antico Testamento conosciuto dagli ebrei di allora. Quello era il Dio del tempo del rigore, verso l'uomo peccatore, ma venuto il momento, nel nostro tempo, della redenzione prefissata da Dio ab eterno, nel presente di Dio, ecco farsi carne il Dio dell'amore, quello della misericordia, il Dio della nuova alleanza stipulata col sangue di Gesù, alleanza per la quale diventiamo figli di Dio, del quale riceviamo lo Spirito. La fede è ancor più valida della legge per salvare l'uomo. Infatti, concludeva prima lo Spirito Santo, chi ha fede ha speranza e chi ha la speranza ha la carità. E Dio, che è carità, si dona a chi mostra carità. Qui non può non aprirsi una ulteriore riflessione su questo misterioso dono della fede, un dono che è anche premio. Perché dono? E perché premio? Quante volte non abbiamo sentito qualcuno anche bonariamente recriminare il perché Dio abbia dato la fede ad altri e non a lui che non ce l'ha? La fede è un dono che viene dato a quelli di buona volontà che cercano Dio. È un dono che serve a raggiungere meglio l'obiettivo della salvezza, ma non è un dono assolutamente indispensabile, nel senso che per molti che fede non hanno, conta la coerenza dei comportamenti nel rispetto delle leggi scritte da Dio nel nostro cuore. Ma comunque, la fede è un dono importante che rende tutto più facile e quindi la responsabilità verso Dio, donatore, di chi ha avuto il talento della fede è ancora più grande e per giustizia gliene verrà chiesto conto, perché ognuno deve dare in proporzione almeno a quello che gli è stato dato. Ma la carità, che è amore, quanto è grande la carità! Ma per arrivare all'amore, cioè alla carità, bisogna passare attraverso la speranza, perché non può amare chi non spera e non può sperare chi non cammina sul solido terreno della fede che impedisce lo sprofondamento nelle sabbie mobili del peccato. Fede, speranza, carità. Tre virtù necessarie all'unione con Dio. Chi ha la fede e in più la speranza del proprio Dio riesce alla fine anche ad amare, cioè a congiungersi con Dio. Chi non ha fede non può fare apostolato, ma nemmeno chi ha mancanza di carità, e cioè di amore, può farlo, perché è vero che l'insegnamento della dottrina senza la trasmissione dell'amore è trasmissione di parole vuote, dette con le labbra, ma non con il cuore. Ma l'amore non è quello che si intende comunemente, umanamente. L'amore non è sentimentalismo, ma impegno fattivo. L'amore a Dio lo si mostra non con slanci d'affetto, che sono umanità, ma con il sacrificato rispetto della legge dei 10 comandamenti. Non sentimentalismo, ma fatti. E come la fede è il palo che sorregge la vite tesa verso l'alto del cielo, così la speranza è il palo che sostiene la fede e la spinge con la sua anima verso l'amore. Bisogna dunque aver sempre speranza, non deflettere mai nonostante le possibili, sempre possibili, circostanze della vita. Rimanere sempre avvinti al palo della speranza, perché finché avremo speranza, avremo anche la fede, e finché avremo fede, avremo anche Dio, che è appunto carità.